Riprendiamo l'argomento guerra ai migranti, war on migrants, con l'esplorazione di un altro appunto fenomeno centrale, ovvero, come si diceva, la costruzione di una minaccia ibrida come processo per rendere formale, ufficiale, questo passaggio importante nella narrazione che accompagna e legittima la guerra ai migranti, ovvero la trasformazione di esseri umani in movimento in un'offensiva militare, in una minaccia dal profilo bellico. E appunto con la questione tra Bielorussia e Polonia vediamo riproporsi quella che si definisce weaponization. Non c'è un termine in italiano adeguato, armificazione si potrebbe dire, trasformazione in arma delle persone migranti, persone deumanizzate, persone rese oggetti, rese appunto sul piano della narrazione ufficiale oggetti atti a offendere. L'ultimo caso di questa portata, se vi ricordate, pochi mesi fa, era maggio del 2021, aveva riguardato le relazioni tra Spagna e Marocco, aveva come epicentro l'enclave di Ceuta. Adesso, come ben saprete, si tratta di circa 2000 persone, bambini compresi, ammassati al confine tra Bielorussia e Polonia in condizioni veramente, in questo caso, disumane. Ed ecco che in un contesto di questo tipo, invece di evidenziare il profilo di crisi umanitaria, di crisi morale dell'Unione Europea, qualora avesse ancora briciole di coscienza, ecco che appunto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, senza tentennamento alcuno, fa proprio questa dimensione bellica. E in un attimo uomini, donne, bambini e bambine provenienti soprattutto da Siria e Iraq diventano, nella sua dichiarazione al Parlamento europeo, una hybrid threat, una minaccia ibrida. È stata lei appunto a sdoganare in modo, di fronte a una platea sì numerosa, lo strumento interpretativo della minaccia ibrida. Ma che cos'è una minaccia ibrida? Il termine minaccia ibrida si riferisce a un'azione condotta da attori statali o non statali, il cui obiettivo è minare o danneggiare un obiettivo influenzando il suo processo decisionale a livello locale, regionale, statale o istituzionale. Tali azioni sono coordinate e sincronizzate e mirano deliberatamente alla vulnerabilità degli stati democratici e delle istituzioni. Le attività possono svolgersi, ad esempio, nel settore politico, economico, militare, civile o dell'informazione. Sono condotti utilizzando un'ampia gamma di mezzi progettati per rimanere al di sotto della soglia di rilevamento e attribuzione diretta. In sintesi, fare un danno senza esporsi in modo troppo evidente. Questa è la definizione, quella che vi ho appena letto, la definizione che più ufficiale non si può, perché è coniata dal Centro di Eccellenza Europeo per il contrasto delle minacce ibride, Hybrid COE, Hybrid COE. Un centro indipendente fondato nel 2017 con base in Finlandia e sostenuto dalla NATO, che promuove l'identificazione, l'analisi e la prevenzione di scenari appunto di minaccia ibrida e quindi in un certo senso ne applica il modello e le conseguenti reazioni come migliore soluzione strategica anche sul piano interpretativo. Ed ecco che magari in questo caso appunto tra Bielorussia e Polonia, proprio sotto la spinta interpretativa di strutture come Hybrid COE, invece di dire facciamo entrare queste 2000 persone, attiviamo le quote di redistribuzione, valutiamo le loro richieste d'asilo, che sarebbe la potenziale soluzione europea in chiave sempre repressiva securitaria, non è che diceva andate dove volete, no, ma quantomeno non in chiave bellica, invece no, diventa una minaccia ibrida, dobbiamo impedire l'accesso ad ogni costo, schierare i militari, potenziare le sanzioni. Perché è guerra. Guerra informale, ovviamente. Tra l'altro è molto interessante quello che ci raccontava in precedenza Lorenzo D'Agostino, il fatto che Frontex, appunto l'esercito europeo schierato, costruito e schierato nella guerra ai migranti, a difesa dei confini della Fortezza Europa, sia stato... che ha sede appunto in Polonia, la sua presenza sia stata messa in discussione perché è un osservatore scomodo, quindi immaginiamo il livello di brutalità messo in atto in quell'area. Per usare appunto le parole del documento ufficiale prodotto dal Parlamento Europeo, definiamo la strumentalizzazione dell'immigrazione clandestina una minaccia ibrida e quindi chiediamo che le frontiere esterne dell'Unione Europea siano protette con il massimo livello di sicurezza. Insomma, è una minaccia ibrida, è un'offensiva paramilitare e necessita quindi di una reazione militare, securitaria. Insomma, il gioco è fatto. E ovviamente ci sono attori specifici al di là dei gruppi di pensiero, di analisi come Hybrid COE, tutto un enorme settore di lobbying nella guerra ai migranti che va dalle agenzie di consulting come McKinsey al settore bellico sorvegliante come Thales by System, Leonardo Selex e via dicendo, che non vedono l'ora che la chiave di reazione si sposti progressivamente sempre di più dall'umanitario al militare sorvegliante. Tra l'altro non è la prima volta che si ufficializza il concetto di minaccia ibrida applicato ai flussi migratori, al di là appunto della militarizzazione dello spostamento di persone che era già avvenuta in passato, come ricordavo prima l'ultimo caso a livello cronologico era tra appunto a Ceuta. La minaccia ibrida era già stata utilizzata come strumento interpretativo in una lettera del luglio 2020 prodotta dal ministro greco della Marina e diretta appunto a Fabrice Leggeri, direttore di Frontex. In questa lettera veniva definita la decisione delle autorità turche di interrompere il blocco delle partenze verso la Grecia come una minaccia di natura ibrida che colpiva direttamente la stabilità interna dell'Unione Europea e un reato contro la sicurezza nazionale della Grecia che doveva essere contrastato come tale. Come sempre si costruiscono dei gendarmi, si forniscono poteri, si autorizzano con poteri straordinari figure come Erdogan, gruppi paramilitari e paracriminali in Libia, si esternalizzano le frontiere potenziando strutture di potere che non vedono l'ora di utilizzarli come strumenti di ricatto e voilà. Tanto questo modello attecchito si sta ufficializzando a livello concettuale, formale, anche in campo operativo, l'idea che una persona che migra non sia più il suo corpo, non sia più i suoi bisogni, le sue paure, i suoi desideri, non sia più quindi una persona, bensì una minaccia, un proiettile sparato da uno stato nemico. Un po' tra l'altro il complotto dell'invasione, della sostituzione etnica. È in atto un'invasione, una volta era in qualche modo appannaggio dei gruppi politici neofascisti, è passato nelle sue fasi di sdoganamento da Forza Nuova a Fratelli d'Italia fino ad arrivare a strutture di potere liberale come la CDU, come in generale il Parlamento Europeo. Trasposto magari in una chiave con un lessico meno appassionato e semplicemente più freddamente, sterilmente strategico, di fatto poi si ripercuote però sulla vita di migliaia di persone. E come dicevo, ci sono poi ovviamente le conseguenze sia sul piano militare repressivo sia su quello sorvegliante, visto che esistono dei gruppi di potere che incentivano, muovono, plasmano queste scelte, questi scenari. Da un lato il potenziamento di strutture come Frontex e quindi l'apparato militare, gli operativi della guerra ai migranti, dall'altro quello della sorveglianza di massa e ovviamente l'integrazione tra questi due aspetti. Ma prima ci ascoltiamo un po' di musica. Ci ascoltiamo gli Mdou Mokhtar dal loro album Afrique Victime. Il brano è Ya Habibti. Buon ascolto, dopo magari qualche pezzettino di un brano di Drone. Qualche minuto di pausa musicale.